Buonasera a tutti quanti voi, e poi va buono, insomma, di qualità, diciamo, purtroppo siamo un po' molto vicino al Santo Natale, quindi magari chi di qua e chi di là, però ci siamo subito, abbiamo partecipato alle preghiere, però è bello iniziare con la nostra preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vediamo lo Spirito del Signore su tutti quanti noi, spero che sia successo di noi, proprio perché il Signore sia da lui per trasmettere quello che ha nel cuore il Signore, e noi possiamo accogliere con un cuore aperto. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fuggi, plasmaci, riempici, usaci, Spirito di Dio, scendi su di noi. Maria Santissima, Donna Eucaristica, la nostra preghiera. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Santa Maria della Dolorata,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Penso non ci sia bisogno di presentazioni con Padre Felice. Vabbè, lui ha avuto l'alto onore di essere il mio insegnante a Nizza 46 anni fa, mi pare, una roba del genere. Ma è possibile mai che il mio professore quanto sia? È la giovinezza perenne della Chiesa di Messina, proprio. Come si fa a stare senza Padre Felice? Come fa San Gabriele la parrocchia a non ascoltarlo nemmeno una volta l'anno? Se ci hanno detto che c'è scritto ed è falso, un uomo vale quanto pesa, io direi guardando lui, un uomo vale quanto è leggero, perché è prezioso, è qualcosa di grande e bello ascoltato, perché poi non parla con le labbra, parla col cuore, questa è la sua fregatura, quindi lo vogliamo tutti, diversi spazio, figli anche spirituali suoi, non solo di me, ce li contendiamo un poco qua, un po' là, e quando qualcuno dice, ah, vado a avere felice, va, c'è il resto del gioco, non ti preoccupare, fidarsi con... E quindi veramente con affetto che lo chiamo, e penso che con altrettanto affetto lui viene, e mi dice molte volte adesso sì, nonostante ci sia tanti impegni, perché un po' sa capire il nostro cuore. Allora chiudiamo questo nostro incontro, non semplicemente perché ha scritto un bel libro, ecco, sull'eucaristia che io ho accolto nel mio cuore, ma perché ama l'eucaristia, si vede. Noi abbiamo iniziato a fare felice il primo incontro sulla fraternità, quel Cristo che incontriamo ogni giorno e molte volte al giorno, è il Cristo della fraternità, delle persone. Secondo incontro, un Padre Giuseppe Costa, il Cristo che incontriamo spesso e dovremmo incontrare più spesso, ed è parola. Stasera quel Cristo che incontriamo sicuramente la domenica, ma anche spesso, deve essere, per un Cristo che è vuole trasformarci, vuole darci di più. A te la parola, grazie. Delle tante cose che ha detto Nino, ce n'è una che condivido del tutto, che mi fa piacere stare con voi. Il resto sono tutte, che devo dire, non bugie, che ne so, questo assolutamente no, però insomma, segni di affetto. Bene, il tema che mi è stato dato questa sera è l'Eucaristia per la nostra santificazione. E Intanto, dopo la consacrazione, noi diciamo, mostrando il calice e l'ostia consacrata, mistero della fede. Si tratta dunque di un mistero della fede. Possiamo dire questa parola mistero in un altro modo. È un insieme piuttosto complesso di cose belle, di verità, che per certi versi sintetizzano tanto di quello che ci ha detto Gesù, per altri versi ci invitano a un passo così grande, così ulteriore nella nostra vita, che noi chiamiamo santificazione. Allora, prima di tutto, mettiamoci d'accordo su questa parola, santificazione. Personalmente, quando si diceva nel secolo scorso "io mi voglio fare santo", significava di essere perfetto, non ci deve essere manco un tanto di polvere sulla mia coscienza, tutto deve essere a puntino, non devo mai avere l'ombra di un dubbio, eccetera eccetera. Si pensava, in altri termini, più alla gloria del Bernini, che costa, meglio non diventate santi, perché costerebbe parecchio. Poi fare sognoso, se sono della parrocchia puoi fare un mutuo per tutta la vita, più alla gloria del Bernini che al contrario all'invito che il Signore ci fa nel libro del Levitico, quindi l'Antico Testamento: siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Allora intendiamoci, cosa vuol dire santificazione? Possiamo chiamarlo quel processo che nelle parole di Dante si chiama, strana è questa parola, indiamento, il diventare come Dio. E qui, sempre secondo Dante, ci tremano le vene ai polsi, diventare come Dio. Ma se ci riflettiamo, ma perché non lo siamo? Non leggiamo fin dall'inizio nella Bibbia che noi siamo stati creati a sua immagine, a sua somiglianza, e siamo diventati esseri viventi col suo spirito? Il pupazzetto che il Signore aveva fatto, siamo a questo linguaggio piuttosto antropomorfico del secondo capitolo della Genesi, era morto. A un certo punto il Signore l'avvicina, vedete che parliamo da umani, l'avvicina alla sua bocca e gli ispira il suo spirito e divenne essere vivente. La vita viene dallo stesso spirito di Dio. Detto in altri termini, ma dobbiamo fare voli di millenni, la prima Pentecoste, la prima manifestazione dello spirito, il primo dono dello spirito si ha nel momento stesso in cui il Signore ci ha creati. Cosa vuol dire allora, ecco, l'indiamento? Il diventare sempre più simile a Lui. Meglio, poiché diventare sempre più simile a Lui può essere una parola molto bella e anche molto piena di orgoglio da parte nostra, io sono simile a Dio. In fondo è il sogno segreto di ogni uomo, essere simile a Dio, e cioè nel senso peggiore, di essere padrone della vita, della morte degli altri, del bene e del male. Ricordate i due alberi che c'erano all'inizio nel paradiso terrestre. Essere autonomi, la vita la devo a me stesso, non ho principio da un altro e decido io ciò che è bene e ciò che è male, e nella mentalità di alcuni essere simile a Dio. Qualcuno dice, avere davanti un obiettivo e potergli sparare significa decidere in quel momento se quello deve vivere o deve morire. E permettetemi di dire, un pochino le mamme nel grembo materno hanno questa possibilità di essere artefici della vita o della morte dell'altro. Ma nel senso positivo, essere simili a Dio significa vivere della vita dell'Eterno, di Dio, nella concretezza della nostra esistenza umana. Ma queste idee le ripiglieremo dopo. Ritorniamo un attimino alla parola santo. Che vuol dire? Solo qualcosa di molto umile e semplice, diverso. altro, alternativo. È santo colui che vive secondo lo Spirito Santo, cioè secondo lo Spirito di Dio, e non secondo lo spirito di questo mondo. Vivere secondo lo Spirito di Dio non significa fare miracoli, anzi, forse di più, è essere un miracolo vivente, perché vivere oggi in mezzo al mondo così come lo abbiamo e a quanto pare come è stato sempre, fin dalle origini, vivere da figli di Dio in un mondo come quello che abbiamo è un miracolo. Amare mentre attorno a noi c'è l'apologia dell'odio, del possesso, del successo, dell'oppressione dell'altro, a riuscire ad amare e ad essere amanti gratuiti, donatori gratuiti della nostra vita agli altri in un mondo come questo, questo per certi versi è essere santi. Stiamo attenti. La santificazione è un processo. Teilhard Chardin lo chiamava l'amorizzazione del mondo, il fare diventare amore questo mondo, o l'amorizzazione del nostro cuore, questo cuore di pietra con l'aiuto di questo Spirito di Dio a cui noi diciamo sì e gli apriamo le porte del nostro cuore, deve diventare a poco un cuore che batte allo stesso ritmo del cuore di Dio. Questo è un processo, perché contro di noi, contro questo processo, ci sono due elementi, tutti e due fondamentali. Primo, la nostra limitatezza. Siamo fragili e siamo limitati. Se volete, se siamo divini, Gesù lo dice ai suoi amici, ma non avete mai letto che nella scrittura c'è scritto vos dii essis, voi siete dei? Quando era in lite con i farisei, perché aveva detto, chissà, poi aveva affermato qualcosa per cui quello avevano detto, tu ti fai simile a Dio. E vi meravigliate? Disse lui. Ebbene, noi abbiamo dunque due limiti, la nostra limitatezza, la nostra fragilità, per cui il processo per cui un bambino da quel piccolo grumo organico di bellezza ma nello stesso tempo di fragilità perché ha bisogno di tutto, ne deve uscire fuori un uomo capace di amare come ama Dio, tutto questo non viene fatto in un giorno. Vogliamo ammirare la pazienza di Dio? Se Dio non fosse paziente ci dovrebbe rimettere da Dio, o non ci doveva creare, perché non ci ha creato perfetti, ma perfezionabili, ma perfettibili. Non ci ha creato, ci ha creato simile a Lui, ma mettendoci poi in questo mondo dove noi siamo sempre sollecitati a vivere secondo lo spirito del mondo, guardate, o aveva pazienza oppure ci levava mano prima ancora di metterle queste mani nel pupazzetto o nel suo progetto di creazione di un uomo che fosse immagine e somiglianza sua. In questo processo, qui si può inserire l'Eucaristia. L'Eucaristia può essere detta nostra santificazione. Accennavo all'inizio che ci troviamo di fronte a un grande mistero. E allora tutto quello che io vi dirò sicuramente non esaurisce la ricchezza e tutti gli aspetti di questo mistero eucaristico. Una donna del secolo scorso, una delle più belle figure di pensatrici, di filosofi del secolo scorso, Simone Weil, in un casseggio col suo padre spirituale, era ebrea ma molto innamorata di Cristo, e addirittura qualcuno pensa che infine alla fine della vita abbia chiesto il battesimo, ma a quanto pare non è così. Comunque sono questioni che ci interessano fino a un certo punto. Parlando col suo, o nel questo carteggio, dicevano tutti e due d'accordo: se volete avvicinare uno al cristianesimo, non parlategli subito di Eucaristia,
perché in realtà è qualche cosa, come vi avevo detto all'inizio, per certi versi semplice, ma per certi versi di una complessità enorme, fino al punto che a volte capitano spiritualità che pigliano un aspetto, uno e uno solo, e gli altri aspetti ogni tanto se li ricordano. Per esempio, voi sapete che la Conferenza Episcopale Italiana è l'unica conferenza, almeno per quello che ho potuto constatare io, vedendo le lezionarie, il messale inglese, il messale spagnolo, il messale portoghese, il messale francese, è l'unica che ha aggiunto dopo la consacrazione quelle parole: offerto in sacrificio per voi. Parole che Gesù non ha mai pronunciato, ma è stata una scelta teologica della Chiesa italiana, quando al Concilio si lasciò liberi di poter mettere queste parole che ci sono nel messale di Pio Pinto, oppure lasciarle, si disse le conferenze stabiliscono. Noi abbiamo stabilito questo, per cui le nostre liturgie, se voi altre vedete, sottolineano l'aspetto del sacrificio. Meno male che dopo, nelle invocazioni, dopo la consacrazione, diciamo mistero della fede, annunciamo la tua morte, poi ci ammettiamo la tua risurrezione. Meno male, perché chi ci ha salvato il Signore con la sua vita, ci ha salvato con questo gesto infinito di amore che è stata la morte che lui ha subito per noi, ci ha salvato la sua risurrezione. Perché se Cristo fosse morto da illusso, sconfitto e fallito, avremmo, addirittura, secondo, se non ricordo male, il Levitico, sempre il Levitico, e sarebbe morto da maledetto da Dio e dagli uomini, cioè sconfessato da Dio. E dunque, dice Paolo, la nostra fede, meglio che la mettiamo nel retrobottega, perché non ci interesserebbe più, saremmo perduti esattamente come prima. Allora, ogni ritorno a dire che ci sono diversi aspetti nell'Eucaristia, e quando si riesce a individuarne qualcuno, veramente poi tutto questo qui incentra e tutta una spiritualità. Tanto per dirne una, noi gesuiti, che siamo nati nel periodo luterano e quindi con la necessità di affermare a forza la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, e ci siamo dati molto da fare per questo, e anche le nostre chiese, l'architettura gesuitica barocca senza dubbio, ma incentrata sull'Eucaristia, è un'osanna. Se qualcuno di voi va a casa professa a Palermo e si fa spiegare tutto l'andamento di quelle stupende, di quegli stupendi marmi, saprà che è tutto un trionfo, un canto di trionfo della natura intera all'Eucaristia. Ma per poterci avviare e tentare di vedere un poco come l'Eucaristia può essere un momento, non mezzo di santificazione, non è una devozioncella, con tutto il rispetto per i primi venerdì, è una devozione quella, una promessa fatta, ma una devozione. L'Eucaristia non è una devozioncella, con tutto il rispetto per il rosario. L'Eucaristia non è una preghiera facile, bella, e come devo dire, ripetitiva, ma nello stesso tempo adatta a tutti i sensi. No, no, l'Eucaristia è il mistero della fede. Intendo dire, allora, traducendo quello che ho detto prima in parole molto più semplici, è un concentrato di tutto quello che Gesù voleva dirci e voleva lasciarci come sua memoria. Anticipando un poco qualcosa, ma per intenderci, quando Gesù diceva nell'ultima cena «fate questo in memoria di me», guardate che non intendeva solo «ripetete questo rito, quello che io ho fatto in un rito pasquale di liberazione a cui io ho aggiunto l'ultimo o la prima cena, come vi interessa dirlo, è la prima cena dei cristiani, a cui io ho aggiunto l'ultima cena, non fate il rito, ma fate ciò che il rito esprime e celebra. Andiamo allora a noi. Se io chiedessi ai bambini di 10 anni, quando Gesù ha istituito l'Eucaristia, mi risponderebbero subito: nell'ultima cena. Ed è così. Però, se io poi ti chiedo quando Gesù se l'è inventata quest'ultima cena, allora devo andare un pochino più indietro. Ed è qui che comincia il mistero. Si racconta, sempre nei Vangeli, che Gesù aveva inviato i suoi amici in missione. E questi se ne erano andati e gli aveva dato come compito: entrate nelle case, non salutate nessuno per strada perché altrimenti vi perdete, andate nelle case, entrate in una casa, annunziate la pace e poi guarite gli infermi, risuscitate i morti, scacciate gli spiriti immondi, annunziate attraverso questi segni che il regno di Dio è vicino. Tutti pimpanti, o meglio, tutti stanchi, pimpanti per un certo verso, perché erano contenti, perché con gli spiriti immondi ci obbedivano, vedi? I primi esorcisti. E perfino quelli, però erano poveracci, erano stanchi. E allora ecco come nasce l'Eucaristia: un gesto di compassione di Gesù. Come, che so, una mamma si accorge che i figli hanno avuto un esame di 5-6 ore, torna al figlio e te lo dicevo, passiamo nel massaggio, io non so ora come si fa, ecco, è sempre buono, è vero quello? Ecco, facciamo così e ti preparo qualche cosa, riposati un po', non ci pensare, salta la PlayStation, fai quello che vuoi. Gesù dice: andiamocene da soli, in un luogo deserto, voi ed io. Preparate qualche panino, metteteci un po' di mortadella, non ce n'era, insomma, metteteci qualche cosa dentro, un po' di salame, manco, mangiavano un po' di formaggino, qualche cosa, ecco, metteteci un po' di Filadelfia forse, e basta, e venite con me. Ma quelli, contenti che potessero scapolare, se ne andarono con lui. La gente li vide, lo sapete meglio di me, tutto questo mi sto riferendo alla prima moltiplicazione dei pani. La gente lo vide che andava dall'altra parte e lo precede in barca. No, lui va in barca e al contrario la gente fa il periplo, e quando arrivano in questo luogo deserto, finalmente per un picnic di esultanza e finalmente di pace, trovano la gente. Gesù li guarda, ne ha compassione, li osserva, li guarda e li vede come pecore senza pastore, e ne ha compassione. Sfuma tutto il bel picnic con i suoi amici e si mette a insegnare loro. Si fa sera, tardi, e è il tempo, la gente l'ha seguito per tutta la giornata, non era preparata. Lui forse gliel'aveva detto: preparati i panini perché andiamo in un luogo deserto. Ma quella gente no, non era preparata, quindi aveva fame. Importante che Gesù prima di tutto li osserva. Non dice che seccatura, quanti sono, li osserva. E poi, quando sta per finire, e qui c'è tutta la discussione, se è lui che invita Filippo a contare quanto pane ci vuole, o sono i discepoli che gli dicono: Signore, mandali via, ma ci interessa poco. Qui mi pare che la compassione diventa piuttosto comune. E Gesù, che non accetta, ecco qua cominciamo a entrare nel mistero. Gesù non accetta la logica degli apostoli che dicono: mandali via perché ognuno si compri da mangiare passando per i villaggi. I soldi, soluzione dei problemi umani. Non accetta. E come sottolineava di recente Papa Francesco, dice quelle parole che anche in italiano suonano un poco ambigue. o se volete da un duplice significato, no? Non dico nel senso negativo. Date loro voi stessi da mangiare. Ci vogliamo pensare? Dov'è il soggetto, dov'è il complemento oggetto? Date loro voi stessi. Questo voi stessi è un rafforzativo del date voi, oppure datevi da mangiare? La prima cosa che capiscono, capiranno molto tardi, è che ci devono pensare loro. Poi Gesù, vedendoli un pochino sconvolti, fanno il conto di quanto, di quante camion ci vogliono di pane per 5.000 persone, quanti soldi ci vogliono, dice: ma insomma ne avete pane? E quelli dicono: abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci. Per farla breve, chi li ha questi 5 pani e 2 pesci non sono loro. Forse se veramente hanno venuto a farsi panini li hanno nascosti. Ma c'è un ragazzino, dice Giovanni, il quale ha servito, io ce n'ho, 5 pani e 2 pesci. E Gesù li divide, non li moltiplica, li divide. E non si capisce bene chi fa il miracolo. Se quel bambino che si dona con tanta facilità, che si dona, o se Gesù se le inventa tutte perché la gente abbia un po' di pane, non solo, col companatico, coi pesci. L'indomani, per farla sempre molto più, ma è importante, queste cose leggetele in concomitanza, l'indomani, no, dopo che quelli hanno mangiato, comincia ad esserci un grido: Gesù for president, Gesù re. Appena il Signore lo sente, manda via i discepoli su una barca, e poi li lasciamo perdere in mezzo al lago che poi diventa tempestoso, manda via la gente e poi lui stesso se ne va a pregare, lascia stare perché se ne va a pregare. Ma una cosa è sicura, l'indomani, ecco qui, la gente lo incontra a Capernaum e gli dice, e il Signore dovrebbe essere contento di trovarli ancora, la Signore, e gli dice alla gente: ma quando sei arrivato? E Gesù: voi mi cercate perché avete mangiato e vi siete saziati, ma non avete capito niente. Cos'è che voleva insegnarci Gesù? Voleva insegnarci che non sono i soldi che possono risolvere i problemi dell'uomo, ma l'uomo che può risolvere i problemi dell'uomo. È la condivisione di ciò che si è e di ciò che si ha che moltiplica le forze, le disponibilità, le energie. Questo discorso è ostico. E Gesù dice: ma possibile che vi preoccupate soltanto del pane della tavola? Ma lo capite sì o no che c'è un altro pane, e questo pane è quello del cuore, è quello che soddisfa le vostre esigenze. Questo pane è il mio corpo, è il mio sangue. Qui scatta una ribellione, la gente comincia a mormorare: ma questo è folle, prima era re, ora diventa folle, come ci può dare il suo corpo da mangiare? Ma lui non si arresta, chi non mangia il mio corpo e non beve il mio sangue non ha la vita. E poi in una frase molto molto bella che io vi inviterei a meditare ma profondamente: chi mangia di me vive per me. Potremmo, e questo per me non è finale, è causale, vive a causa mia. Ecco qua l'inviamento: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la mia stessa vita, perché mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significava diventare uno con lui. L'unità che si poteva avere espressa in questa forma di immedesimazione di un pezzo di pane che diventa il mio sangue, di un sorso di vino che diventa la mia vita. Non ne rimangono convinti, Gesù vede che se ne vanno, un po' tutti, e aggiunge agli apostoli: siete liberi di andarvene pure voi. Io non retrocedo. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita. Chi non mangia il mio corpo e non beve il mio sangue non ha la vita in sé. Ma chi lo fa vive per me. Io non dico che quando queste cose le spiego ai bambini le capiscono tutti. Forse noi adulti riusciamo a intuirle. Ma quello che il Signore voleva dire, la condivisione è il primo tratto. Chi non pensa che la sua vita è una vita ricevuta e da donare, non ha capito un accidente dell'esistenza. E che è persa ogni vita che non è donata. Questo che noi lo stiamo dicendo in un modo concettuale, Gesù lo esprime attraverso la soddisfazione della fame di 5.000 persone, senza contare donne e bambini, con 5 pani e 2 pesci. Ecco, e quando le persone concepiscono i problemi degli altri come problemi loro e dicono: sono io che devo rispondere all'esigenza sua, non i soldi che ha o non ha, perché gli discepoli non si ponevano il problema di chi non aveva portato soldi, mica c'erano bancomat, non c'erano carte di credito, non c'era niente, c'era il deserto. Ma le cose rimangono un pochino così. Pietro dice a Gesù, soddisfatto della sua bella trovata, che è un pochino bipartisan. Per certi versi Pietro solidarizza con chi se n'è andato. Ce ne andremo pure noi, se solo sapessimo dove. Tu solo hai parole di vita eterna. E allora, Signore, restiamo. Non ti capiamo, non abbiamo capito un accidente, condividere. Ma se il mondo ci dice tutto l'opposto, diventare come te, donarci come te, ma che puoi pretendere da noi? Ma non ti rendi conto che siamo poveraglia? Però almeno il nostro cuore esulta quando sentiamo le tue parole che magari non comprendiamo. E sapete, quando in questi giorni, non sono i giorni adatti per dire quello che sto dicendo, ma quando comincia la primavera, credo che non muoviamo tutti un po' di sangue caldo, ce l'abbiamo e percepiamo la bellezza di un fiore che spunta, di quel germoglio che c'era sotto la foglia che è caduta e che già comincia a mettere il primo verde, e ci sentiamo un pochino rinati, non capiamo che ci sta capitando, dormiamo di meno, no, ad aprile dice che è dolce dormire, che ne so io, insomma ci capita qualche cosa in quel periodo di tempo in cui siamo veramente altri. Un primo passo: condividere e diventare santi. Perché viviamo, quando condividiamo, siamo altro rispetto a quello che la gente quotidianamente fa. E che fa? Altro che condividere, rubare, accumulare. Vivere quello che Gesù ha rinnegato venendo in questo mondo, la spada, cioè il diritto di rapina che i re, i principi attribuivano a se stessi. Pur essendo di natura divina, dice Paolo parlando di Gesù, non considerò, le traduzioni ordinarie dicono tesoro geloso, l'essere uguale a Dio, ma è la parola greca è alfagmos, che può significare non considerò di avere il diritto di rapina sui beni degli altri. Non considerò dunque il suo diritto di pigliare quello che era altrui, ma donò totalmente se stesso. Non so quanto tempo passa, probabilmente molto poco, soprattutto dalla seconda moltiplicazione dei panni, ma qui ci importano poco queste date. Andiamo all'ultima cena, o alla prima cena. Qui Gesù fa una serie di cose, una più bella dell'altra. Primo, sono concordi i Vangeli nel dire che quest'ultima cena avviene nel periodo della Pasqua. Lasciamo stare se avviene il giorno di Pasqua o non il giorno di Pasqua, c'è una teologia diversa nei Vangeli, per cui alcuni vogliono fare coincidere la morte di Gesù col giorno di Pasqua. Non poteva essere, perché nel giorno di Pasqua non si ammazzava nessuno, ma comunque teologicamente alcuni, appunto, che vogliono sottolineare la somiglianza di Gesù con l'agnello che era immolato nella Pasqua degli ebrei, allora sottolineo questo aspetto, ma a noi interessa poco. Gesù chiama i suoi, vuole celebrare questo rito, che non è un rito religioso, è un rito domestico, cioè è un rito religioso, ma forse che non si celebra però nel Tempio. Non è celebrato dal sacerdote, è celebrato dal capo di famiglia, e in questo caso da Gesù, che è il capo di questa famiglia particolarissima, fatta da coloro che non sono nati dalla stessa madre e dallo stesso padre, ma che si riconoscono tutti quanti nel fare la volontà di Dio, di fare la volontà del padre mio, mio fratello, sorella e madre, aveva detto Gesù. E qui mantiene una promessa antica: io non vi lascerò orfani. Promessa che ripeterà, perché è difficile pensarci che lui sia con noi sempre, che ripeterà, secondo il Vangelo di Matteo, prima di andarsene da questo mondo: io sarò con voi sempre, fino alla fine dei tempi, sempre. E compie un segno particolare di questa, no, di questa sua presenza in mezzo a noi, attraverso quel pane che prende, a cui, e mentre lo spezza e lo dà, dice: questo è il mio corpo. E poi col vino, che è una delle tante passate previste, questa ultima non era prevista dal rito ebraico della Pasqua, e dice: questo è il mio sangue. Su questo punto della presenza reale di Gesù io non insisto, perché per certi versi siamo nati con questa catechesi. E ritorno a dire, la nostra vita parrocchiale è centrata attorno all'Eucaristia. Quando la mamma dice: andiamo a trovare Gesù, che dice? Andiamo a trovare Gesù in chiesa. Perché già ci sono anche altre mamme che dicono: andiamo a trovare Gesù nei poveri. Era la madre, per esempio, di Arturo Paoli, che disse il giorno della prima comunione del figlio: ora di mattina hai fatto la prima comunione, il pomeriggio restituiremo la visita. E lui vedeva che se lo portassi in chiesa, e invece no, lo portò da un poveraccio che era solo, e andarono ad accudire questo poveretto. Ad Arturo Paoli, 106 anni di vita, questo fatto gli rimase totalmente impresso. Allora, stiamo attenti. E questo Gesù con noi ce lo dobbiamo sentire, ed è sempre un grande dono. Questo potere dire che c'è una presenza particolarissima nell'ostia che noi altri adoriamo, nella celebrazione della messa, questo potere pensare che il Signore è lì e a Lui possiamo parlare a tu per tu, con gli occhi della fede noi lo vediamo, è lì, e gli possiamo dire le nostre ansie, le nostre aspettative, le nostre rabbie, ma sì, anche quelle se le piglia, ve lo assicuro io. Le nostre delusioni, ma anche le nostre preghiere, le nostre aspettative, tutto quello che passa nel nostro cuore, che è in bilico sempre fra le esigenze della nostra esistenza terrena e fra le esigenze del nostro cuore. Direbbe Gesù: fra il pane che ti deve guadagnare, il pane della tavola, e il pane del cuore, che è pane e sete di giustizia. Lasciando stare questo aspetto, e certamente la presenza di Gesù adorato ci ricorda una cosa, e che è importantissima: ci ricorda che Dio non è splendore, è umiltà. perché Dio è colui che si vuole donare, e non si vuole donare facendoci paura, si vuole donare al contrario nella semplicità del nostro, di un esistere che non ci possa se non spingere a un'immedesimazione con Lui. Che Gesù sia ridotto a un sorso di vino e a un boccone di pane ci dovrebbe dire che questo, se è un mistero, è un mistero che ci dice ancora una volta chi è Dio e dove ci siamo noi. Quando Dio si rivela, non rivela soltanto il suo volto, ma anche il nostro volto. E allora qui comprenderete quello che ora vi sto per dire, che non è opposto alla presenza reale del Signore. Chiedetevi perché Gesù si è voluto, ha voluto transustanziare, diciamo la parola brutta, logicamente un pochino stramba di San Tommaso d'Aquino, perché ha voluto transustanziare il pane e non la pasta, e il vino e non la birra, quindi si era l'aranciata, non ce n'era, questo pompelmo ce n'era, ma che ne so. Comunque, perché questo? Quando Gesù prende il pane e dice questo è il mio corpo, oltre a dire questo non è più pane, sta dicendo una cosa: volete sapere chi sono? Qual è la mia identità profonda? Volete sapere perché sono venuto, perché sono nato? Sai, il Natale ce lo dice, nasce in una mangiatoia, no, in una stalla. E dove viene messo? A quanto pare nella mangiatoia c'è quella della cosa che si mangia. Gesù dice, io sono il pane è necessario alla vita, io sono buono come il pane, è necessario alla vostra vita come il pane. Era il pane il sostentamento dei poveri, non era certamente il cinghiale, i capretti, quelli a pasto, la gente povera cosa doveva mangiare se non pane, forse vino magari, o intingendolo nel buon olio di essa vergine, quello sì, che era veramente essa vergine. Io sono un pezzo di pane, e il pane è necessario alla vostra vita, e il pane ha un suo motivo di esistere solo se si mangia e se dà vita. Io sono in mezzo a voi per darvi vita, io sono in mezzo a voi per essere mangiato da voi, e perché voi mangiandovi diventiate anche voi a vostra volta portatori di vita agli altri. Qui c'è il mistero della vita di Gesù. Se noi stiamo attenti, c'è tutto quello che Lui ha fatto, tutto quello che Lui ha fatto nella sua esistenza, ha dato vita. L'ha data ai disperati, l'ha data ai peccatori, l'ha data agli inutili, l'ha data agli esuberi, agli scarti, ha dato pane agli affamati, ha aperto gli occhi ai ciechi, ha portato speranza a tutti coloro che si sentivano emarginati per sempre. Questo ha fatto Gesù. Mangiare quel corpo allora significa altro che mezzo di santificazione, santificazione in se stessa, essere già come Lui, o comunque volere essere come Lui, pane che si spezza per gli altri, non un pane che si mette in vetrina, un pane mangiato. Gesù vuole essere mangiato e dice a noi: fatevi mangiare dagli altri. Quando alla sera una madre o un padre, stanchi di una giornata di lavoro, si sentono esausti e non ne possono più, forse dicono: oggi mi sono esaurito. Traduciamo: sono stato divorato dalle preoccupazioni, dai clienti, dei pazienti, da chi ti assedia, Tonino, da chi ha bisogno di aiuto, ma soprattutto la gioia è: ho portato vita però attorno a me. Che tristezza invece se ho passato 24 ore o 12 ore della mia vita da malefactor, aumentando la tristezza di questo mondo, aumentando le preoccupazioni, le guerre di questo mondo. Ma Gesù ancora non si presenta soltanto come pane, poteva chiuderla lì? No, perché lui non vuole soltanto una vita anonima, amorfa. Il vino si beve nei momenti di gioia. Ora noi ci abbiamo messo le bollicine pure, no? Champagne, come si chiama qua? Ecco, insomma, quello che volete. Ma il vino lo si beve soprattutto nei momenti di gioia. Ricordatevi, 600 litri di vino miracoloso per la festa di due poveracci che stavano facendo una gran magra figura. E noi diremmo, generosità di Gesù, sì, ma capacità di gioia piuttosto vivace di quelli che erano gli invitati a nozze a Cana. Il vino è il segno della gioia. Quando Gesù dice, io, questo è il calice del mio sangue, ma era un calice di vino, sta dicendo, io sono vino che diventa sangue, ma sottolineate la parola vino, che esiste per la vostra gioia. Traducendo sinteticamente, io sono venuto per darvi vita e una vita nella gioia. Non è venuto, scusatemi l'espressione, per rompere, diciamolo più pubblicamente, non è venuto per imporre sulle nostre spalle altri pesi oltre quelli che noi altri abbiamo. E abbiamo la fatica di crescere i figli, e abbiamo la fatica di apprendere, e abbiamo la fatica di rinviarci, di lasciare lo spirito di questo mondo per avere lo spirito di Dio. Abbiamo questa fatica e lui ce ne aggiunge altre. No, non è venuto per questo. Cercate di capirmi. Se è venuto, dice il credo, propter nostram salutem, per la nostra salvezza, non è venuto per aumentare l'incenso a Dio, le processioni a Lui. Le faremo queste cose. Ma Gesù non è venuto per questo. È venuto perché l'uomo diventasse salvo, perché l'uomo avesse la vita, e la vita nella gioia. L'avevamo persa questa vita nella gioia, fino al punto da rassegnarci. La gente si rassegnava alla schiavitù, si rassegnava alla sopraffazione e diceva spesso non c'è assolutamente niente da fare. Gesù dice no, c'è molto da fare se ciascuno di voi diventa pane che fa vivere, che si spezza per la vita degli altri, se ciascuno di voi dona il suo sangue come se fosse un vino che dà gioia, allora guardate, il regno di Dio è veramente vicino e spezzerà attorno a voi la gioia dell'esistere, la gioia di far vivere, la gioia di donare, di condividere, la gioia cioè di essere fratelli e sorelle di fronte a Lui. Fate questo, allora non so se è chiaro. Io vi ho detto che l'Eucaristia è un groviglio di misteri messi insieme. Un aspetto non elude l'altro, non annulla l'altro, ma un aspetto arricchisce l'altro. Voi mi direte, e la messa? La messa è la celebrazione, in un momento particolare della nostra giornata, di qualcosa che siamo chiamati a fare durante tutta la nostra giornata. Vivere come pane che si spezza, condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo, tentare di uscire dalla mentalità dello spirito di questo mondo per vivere secondo lo spirito di Dio, tutto questo è già vivere come viveva Gesù. Perché si tratta di amare come amava Lui, di guardare la gente come la guardava Lui, di avere compassione come l'aveva Lui, di amare, di essere accanto ai bisognosi come lo era Lui, Lui che si è identificato con tutti quelli che avevano bisogno. Quando io ho fatto questo, quando io ho vissuto così la mia vita come Gesù, allora vi rendete conto che il fare la comunione è molto più di pigliare l'ostia. E allora la celebrazione della messa diventa appunto celebrazione di una vita altra, santa, altro significa santo, diverso, abbiamo detto all'inizio, celebrazione di una vita santa, vissuta. E se io non l'ho vissuta quel giorno, che devo fare? Non vado a messa? No, almeno la messa, vedete, viene definita fons et culmen, fonte, sorgente e culmine, e punto finale, origine e fine, per così dire, della nostra esistenza. Se io in una giornata ho perso la mia giornata e mi sono accorto veramente di essere stato un nulla facente ai fini del regno di Dio, se io mi accorgo che durante la giornata invece di spezzarmi ho spezzato ossa, se invece di amare ho portato divisione, disgregazione, quindi diavoli, giusto? Diavolo significa disgregatore. Ho portato disgregazione, bene, allora la messa diventa il momento in cui dico: Signore, sì, per celebrare non soltanto questi divini misteri, ma per celebrare domani, nella mia vita di domani, la tua vita, la tua morte e la tua risurrezione, io vengo qui e ricevo te promettendoti di essere domani diverso. Oggi mi pento di avere perso una giornata, domani la dedicherò il doppio a te. Mi pare che in questi giorni se ne diceva che il Signore aveva dato il doppio di gioia per le sofferenze che il suo popolo aveva avuto durante la deportazione a Babilonia. Vediamo se c'era qualche altra cosa. Sì. Allora fate questo, ma alla fine il Signore concluse quelle sue parole nella prima cena, chiamiamola così, almeno, sì, chiamatelo come volete, io preferisco prima cena, è la prima cena cristiana, come la cena degli ebrei, fu la prima cena della gente che diventava libera, la prima cena pasquale. E quando Gesù dice fate questo in memoria di me, cioè fate tutto quello che in sintesi vi ho detto prima di lasciarvi, fatelo questo rendendomi presente nella vostra vita. Fate in modo che io, quello che vi ho insegnato, il mio messaggio, ma la mia persona, nella vostra vita, continui ad essere presente nel mondo. Fate questo in memoria di me, allora è molto più del fate il rito. Noi il rito lo ripetiamo, così come la Chiesa ci insegna a farlo, ma questo rito lo riempiamo di una vita altra, cioè, cosa vuol dire altro? Santa, diversa, separata dalla logica di questo mondo. Noi lì celebriamo questa vita vissuta altrimenti, alternativamente, dite tutto quello che volete, lo celebriamo come si celebra il compleanno di un figlio, della moglie, di un papà, di chi volete voi, e non è, ecco, è 70 anni di qualcuno, ma non è che il vostro rapporto si è concluso in avete celebrato quell'unità che già c'era prima, che avete vissuto insieme, il cammino che avete fatto insieme, altrimenti tutte le cose che avete detto adesso sarebbero parole vuote. Allo stesso modo, la celebrazione è il rendere grazie a Dio di tutto quello che ci ha permesso di comprendere e fare. Un'ultima cosa, perché il tempo vola. Padre Danilo ha detto una cosa importante. Maria è chiamata
donna
eucaristica. Allora il punto è che l'eucaristia crea uomini e donne eucaristici. La parola eucaristia potrebbe sembrare che ha poco a che fare con ciò che fece Gesù, se si accetta il fatto che lui rende grazie. Eucaristia significa rendimento di grazie. Lui rende grazie quando prende il pane, quando prende il vino, rende grazie di questi doni di Dio, ma lì trasforma. Noi rendiamo grazie al Signore della nostra esistenza, ma questa nostra esistenza, che parte, dicevo, da un insieme di situazioni molto fragili e molto umili, questa nostra esistenza deve diventare immagine, somiglianza, presenza addirittura di Dio. Essere uomini di Eucaristia significa essere uomini capaci di ringraziare. A me risuona nelle orecchie: che cosa c'è che non abbiamo ricevuto? Togliamo dalla nostra vita i doni che abbiamo ricevuto, cosa resta? Niente. Perché perfino la volontà buona è un dono dello Spirito. Di noi che ci mettiamo? Noi siamo già bellezza originaria. Il Signore ci ha fatto belli, ci ha fatto vita, ci ha fatto amore, ci ha fatto dono. Dono spontaneo di sé e gratuito agli altri. Ma questo l'ha dato a creature fragili, e a noi creature fragili e in cammino ha chiesto: ma tu vuoi? Ecco la nostra, cosa stiamo mettendo, ma anche la nostra libertà, il nostro assenso, ma anche questo è il suo dono. Avrebbe potuto crearci quasi quasi necessitati a vivere secondo quello che siamo, a essere coerenti tra la nostra essenza e la nostra esistenza, avrebbe potuto crearci così, non vivere. E invece anche averci creato liberi è un dono suo. Essere persone di Eucaristia allora significa essere capaci di un grazie, dice Paolo, vivete in rendimento di grazie. Essere uomini e donne di Eucaristia significa essere uomini e donne di condivisione. Non necessariamente, perché è impossibile, dare l'elemosinetta al semaforaio di turno, quello che sta nei semafori, cercano, o di chiederlo qualcosa, oppure di venderlo qualcosa. È molto di più. Essere uomini e donne di Eucaristia significa essere disposti a farsi spezzare, anzi a spezzarsi, a cambiare la logica di questo mondo, che potremmo ridurre a quelle parole atroci: perché io viva va benissimo la tua morte, mors tua vita mea, con la frase che Dio non ha detto nei termini che ora vi dico, ma che è l'essenza del suo messaggio: mors mea, se qualcuno deve morire, pro vita tua. Gesù si è donato per noi. Ecco, la sua morte per la nostra vita. Essere uomini e donne di Eucaristia significa essere portatori di gioia. E allora cresceranno le luci e vi sponderanno, e qualcuno se ne accorgerà: mamma, ma tu non sei come prima, papà, ma guarda che tu non sei come prima. E voi lo direte ai vostri figli: non sei più come prima. Sì, non sono diventate angioletti, ma sono diventate forse creature a cui stanno sfondando le ali. Bene, il Signore, che si è fatto, a quanto pare, prima ancora di nascere, aveva stabilito questa mangiatoia come sua culla. Vedete come le cose poi si concludono. È colui che per portare gloria a Dio ci ha annunziato la pace sulla terra, e per portare pace sulla terra ci ha detto, dobbiamo ripetere: condividete, spezzatevi, portate vita, portate gioia, siate persone capaci di dire grazie. E grazie a voi per la pazienza.
Ringraziamo la direttrice. Benvenuto, se qualcuno vuole fare una domanda, benvenuto soltanto, e vado a prendere una cosa di là.